Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 4. Anna, con un cantico, annunzia di essere madre. Nel suo seno è l'anima immacolata di Maria. Rivedo la casa di Gioacchino ed Anna. Nulla è mutato nell'interno se si toglie i molti rami fioriti messi in anfore qua e là, certo frutto delle potature fatte sugli alberi dell'orto che sono tutti in fiore. Una nuvola che svaria dal bianco neve al rosso di certi coralli. Anche il lavoro di Anna è diverso. Su un telaio più piccolo dell'altro, ella tesse delle belle tele di lino e canta, ritmando il moto del piede sul canto. Canta e sorride. A chi? A se stessa, a qualche cosa che ella vede nel suo interno. Il canto, lento e pur lieto, che ho scritto a parte per seguirlo, perché lo ripete più volte, come beandosi di esso, e lo dice sempre più forte e sicuro, come chi ha ritrovato un ritmo nel suo cuore, e prima lo mormora in sordina, e poi, sicuro, va più spedito e alto di tono, dice, e lo trascrivo perché nella sua semplicità è tanto dolce. Gloria al Signore Onnipotente, che dei figli di Davide ebbe amore. Gloria al Signore. La sua suprema grazia dal ciel m'ha visitata. La vecchia pianta ha messo nuovo ramo ed io sono beata. Per la festa delle luci gettò seme la speranza, or di Nisam la fragranza lo vede germogliar. Come il mandorlo si infiora la mia carne a primavera, il suo frutto sulla sera essa sente di portar. Su quel ramo sta una rosa, sta un pomo dei più dolci, sta una stella rilucente, sta un pargolo innocente. Sta la gioia della casa, dello sposo e della sposa. Lode a Dio, al mio Signore, che pietà ebbe di me. Me lo disse la sua luce, una stella a te verrà. Gloria, gloria, tuo sarà questo frutto della pianta, primo e estremo, santo e puro, come dono del Signor. Tuo sarà, e per lui venga gioia e pace sulla terra. Vola, o spola, il filo serra per la tela dell'infante, egli nasce. Addio, osannante, vada il canto del mio cuor.
Dio son me.
Entra Gioacchino quando ella sta per ripetere per la quarta volta il suo canto. «Sei felice, Anna? Mi sembri un uccello che faccia primavera. Che canto è mai questo? Non l'ho mai udito da nessuno. Da dove ci viene?» «Dal mio cuore, Gioacchino.» Anna si è alzata ed ora si dirige verso lo sposo, tutta ridente. Pare più giovane e più bella. «Non ti sapevo poeta», dice il marito, guardandola con palese ammirazione. Non sembrano due sposi attempati. Nei loro sguardi è una tenerezza da giovani sposi. «Sono venuto dal fondo dell'orto udendoti cantare. Erano anni che non sentivo la tua voce di tortora innamorata. Vuoi ripetermi quel canto?» «Te lo ripeterei, anche se tu non lo chiedessi. I figli di Israele hanno sempre affidato al canto i gridi più veri delle loro speranze e gioie e dolori. Io ho affidato al canto la cura di dirmi e di dirti una grande gioia. Sì, anche di dirmela, perché è cosa così grande che, per quanto ne sia certo ormai, mi sembra ancora non vera.» E ricomincia il canto. Ma arrivata al punto, su quel ramo sta una rosa, sta un pomo dei più dolci, sta una stella, la sua bentonata voce di contralto si fa prima tremula e poi si spezza, e con un singhiozzo di gioia ella guarda Gioacchino e, alzando le braccia, grida: «Sono madre, mio diletto!» E gli si rifugia sul cuore, fra le braccia che egli attese e che ora ha rinserrate intorno alla sua sposa felice. «Il più casto e felice abbraccio che io abbia visto da quando sono al mondo, casto e ardente nella sua castità. Il dolce rimprovero fra i capelli bianco-neri di Anna. E non me lo dicevi, perché volevo esserne certa, vecchia come sono, sapermi madre. Non lo potevo credere vero e non volevo darti una delusione più amara di tutte. È dalla fine del dicembre che io sento farsi nuove le mie viscere profonde e mettere, come dico, un nuovo ramo, ma ora su quel ramo è sicuro il frutto. Vedi, quella tela è già per quello che verrà.
Non è il lino che hai comperato a Gerusalemme in ottobre?»
«Sì, l'ho poi filato mentre attendevo e speravo. Speravo perché l'ultimo giorno, mentre pregavo nel tempio, il più possibile che sia per una donna presso la casa di Dio, ed era già sera, ricordi che dicevo ancora, ancora un poco. Non sapevo staccarmi di là senza avere avuto grazia. Ebbene, nell'ombra che già scendeva dall'interno del luogo sacro, che io guardavo con attrazione d'anima per strappare un assenso dal Dio presente, ho visto partire una luce, una scintilla di luce bellissima. Era candida come luna, eppure aveva in sé tutte le luci di tutte le perle e gemme che sono sulla terra. Pareva che una delle stelle preziose del velo, le stelle poste sotto ai piedi dei cherubini, si staccasse e divenisse splendida di una luce soprannaturale. Pareva che da oltre il velo sacro, dalla gloria stessa, partisse un fuoco e venisse a me veloce, e nel tagliare l'aria cantasse con voce celeste dicendo: «Ciò che hai chiesto ti venga». È per quello che io canto: «Una stella a te verrà». Che figlio sarà mai il nostro, che si manifesta come luce di stella nel tempio e che dice: «Io sono» nella festa delle luci? Che tu abbia visto giusto, pensandomi una nuova Anna del Cana. Come la chiameremo la creatura nostra, che dolce come canto di acque sento parlarmi in seno col suo piccolo cuore che batte, e batte come quello di una tortorina presa fra il cavo delle mani? Se sarà maschio, la chiameremo Samuele, se femmina, Stella, la parola che ha fermato il tuo canto per darmi questa gioia di sapermi padre, la forma che ha preso per manifestarsi fra la sacra ombra del tempio. Stella, la nostra stella, perché, non so, penso sia una bambina. Mi pare che carezze così dolci non possano venire che da una dolcissima figlia, perché io non la porto, non ne ho sofferenza. È lei che porta me su un sentiero azzurro e fiorito, come se io fossi sorretta da angeli santi e la terra fosse già lontana. Ho sempre sentito dalle donne dire che il concepire e il portare è dolore. Io non ho dolore. Mi sento forte, giovane, fresca più di quando ti donai la mia verginità nella giovinezza lontana. Figlia di Dio, poiché è di Dio più che nostra questa che nasce da un tronco inaridito. Figlia di Dio, alla sua mamma non dà pena, ma solo le porta pace e benedizione, i frutti di Dio, suo vero padre. Maria, allora, la chiameremo, stella del nostro mare, perla, felicità, il nome della prima grande donna di Israele. Ma questa non peccherà mai contro il Signore e a Lui solo darà il suo canto, perché a Lui è offerta, ostia, prima di nascere. A Lui è offerta, sì. Maschio o femmina che sia, dopo avere giubilato per 3 anni sulla nostra creatura, noi la daremo al Signore. Ostie, noi pure con essa, per la gloria di Dio. Non vedo né odo altro, dice Gesù. La sapienza, dopo averli illuminati coi sogni della notte, scese, essa, vapore delle virtù di Dio, certa emanazione della gloria dell'Onnipotente, e divenne parola per la sterile. Colui che ormai vedeva prossimo il suo tempo di redimere, io, il Cristo, nipote di Anna, quasi 50 anni dopo, mediante la parola, opererò miracoli sulle sterili e le malate, sulle ossesse, sulle desolate, su tutte le miserie della terra. Ma intanto, per la gioia di avere una madre, ecco che mormoro arcana parola nell'ombra del tempio che conteneva le speranze di Israele, del tempio ormai al limitare della sua vita, perché il nuovo e vero tempio, non più contenente speranze di un popolo, ma certezza di paradiso per il popolo di tutta la terra e per i secoli dei secoli sino alla fine del mondo, sta per essere sulla terra. E questa parola opera il miracolo di rendere fecondo ciò che infecondo era e di darmi una madre, la quale non ebbe soltanto ottimo naturale, come era sorte lo avesse nascendo da due santi, e non avendo soltanto un'anima buona, come molti ancora l'hanno, non avendo soltanto continuo accrescimento di questa bontà per il suo buon volere, non avendo soltanto un corpo immacolato, ebbe, unica fra le creature, immacolato lo spirito. Tu hai visto la generazione continua delle anime da Dio. Ora pensa quale dovette essere la bellezza di quest'anima che il Padre aveva vagheggiata da prima che il tempo fosse, di quest'anima che costituiva le delizie della Trinità, la quale Trinità ardeva di ornarla dei suoi doni per farne dono a se stessa. Oh, tutta santa, che Dio creò per sé e poi per la salute degli uomini, portatrice del Salvatore, la prima salvezza tu fosti. Vivente paradiso, hai col tuo sorriso cominciato a santificare la terra. L'anima creata per essere anima della Madre di Dio, quando da un più vivo palpito del trino amore scaturì questa scintilla vitale, ne giubilarono gli angeli, che luce più viva mai aveva visto il paradiso. Come petalo di empirea rosa, un petalo immateriale e prezioso, che era gemma e fiamma, che era alito di Dio che scendeva ad animare una carne ben diversamente che per le altre, che scendeva tanto potente nel suo fuoco che la colpa non poté contaminarla, essa valicò gli spazi e si chiuse in un seno santo. La terra aveva, e non lo sapeva ancora, il suo fiore, il vero, unico fiore che fiorisce eterno, giglio e rosa, mammola e gelsomino, elianto e ciclamino insieme fusi, e con essi tutti i fiori della terra in un fiore solo, Maria, nella quale ogni virtù e grazia si aduna. Nell'aprile la terra di Palestina pareva un enorme giardino, e fragranze e colori davano delizia al cuore degli uomini, ma ancora ignota era la più bella rosa. Ella era già fiorente a Dio nel segreto dell'alvo materno, ma poiché mia madre amò da quando fu concepita, ma solo quando la vide dal suo sangue per farne vino e l'odore dei mosti, zuccherino e forte, empie le aie e le nari, ella avrebbe sorriso prima a Dio e poi al mondo, dicendo col suo super innocente sorriso: «Ecco, la vite che vi darà il grappolo da esser premuto nello strettoio per divenire medicina eterna al vostro male, è fra voi». Ho detto: «Maria amò da quando fu concepita». Cosa è che dà allo spirito luce e conoscenza? La grazia. Cosa è che leva la grazia? Il peccato d'origine e il peccato mortale. Maria, la senza macchia, non fu mai priva del ricordo di Dio, della sua vicinanza, del suo amore, della sua luce, della sua sapienza. Ella poté perciò comprendere e amare quando non era che una carne che si condensava intorno ad un'anima immacolata che continuava ad amare. Più avanti ti farò contemplare mentalmente la profondità delle verginità in Maria. ne avrai una vertigine celeste, come quando ti ho fatto considerare la nostra eternità. Intanto considera come il portare in seno una creatura esente dalla macchia, che priva di Dio, dia alla madre che pure l'ha concepita naturalmente, umanamente, una intelligenza superiore e ne faccia un profeta. Il profeta della figlia sua, che ella chiama figlia di Dio. E pensa cosa sarebbe stato se dai primi genitori innocenti fossero nati innocenti figli, come Dio voleva. Questo, o uomini, che dite di avviarvi al superuomo, e coi vostri vizi vi avviate unicamente al superdemone, questo sarebbe stato il mezzo per portare al superuomo. Sapere rimanere senza contaminazione di Satana per lasciare a Dio l'amministrazione della vita, della conoscenza, del bene, non desiderando più di quanto, ed era poco meno che infinito, Dio non vi avesse dato per potere generale in una continua evoluzione verso il perfetto dei figli che fossero uomini nel corpo e figli dell'intelligenza nello spirito, ossia trionfatori, ossia forti, ossia giganti su Satana, che sarebbe stato atterrato tante migliaia di secoli avanti l'ora in cui lo sarà, e con lui tutto il suo male.